07 febbraio 2012. Ricostruito il canto di un grillo del Giurassico. Un fossile eccezionalmente ben conservato ha permesso di ricostruire l'organo di stridulazione di una cavalletta vissuta 165 milioni di anni fa e di desumere quindi le note e il canto emessi dal piccolo insetto, fornendo inoltre informazioni sull'ambiente in cui viveva. Il canto di un'antica cavalletta del Giurassico medio, vissuta 165 milioni di anni fa, è stato ricostruito da un gruppo di ricercatori della Capital Normal University a Pechino e della Bristol School of Biological Sciences, che descrivono l'impresa in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. La ricostruzione è stata resa possibile dall'eccezionale stato di conservazione di un fossile in cui erano perfettamente riconoscibili le strutture dell'organo di stridulazione dell'insetto, che permetteva la produzione di richiami rivolti ai potenziali partner sessuali ottenuti attraverso lo strofinamento di una dentellatura posta su un'ala attraverso lo strofinamento su una sorta di plettro posto su un'altra ala. Ritrovato in un sito delle regioni nordoccidentali della Cina, l'insetto battezzato Archaeboilus musicus è stato attribuito a una nuova specie situata sulla linea evolutiva dei tettigonidi, noti anche come cavallette verdi e strettamente imparentati con i grilli. L'esemplare che ha permesso la ricostruzione ha una lunghezza di 72 mm. Sulla base dei principi della biomeccanica, i ricercatori hanno potuto stabilire che Musicus emetteva una nota a 6,4 kHz della durata di 16 millisecondi, un dato sufficiente per ricostruirne acusticamente il canto, verosimilmente il più antico mai documentato. Le caratteristiche delle note emesse hanno permesso anche di trarre conclusioni sull'ambiente ecologico in cui viveva l'insetto. Esse implicano infatti che all'epoca l'ambiente acustico fosse già occupato da molti altri animali, come anfibi e altri artropodi, che cantavano contemporaneamente, causando un rumore di fondo supplementare rispetto a quello prodotto da altri eventi naturali, come il vento o il fluire delle acque. In effetti, una recente ricostruzione paleobotanica della densità di vegetazione e della biomassa delle foreste del Giurassico delle regioni nordoccidentali della Cina ha rivelato un ambiente popolato da conifere, in particolare di ascendenti delle araucarie, e da felci giganti con una distribuzione acusticamente compatibile con le frequenze del canto a Musicus e la necessità di farlo percepire al potenziale partner a una buona distanza. L'uso di questo canto ha osservato Fernando Montealegre Zapata, uno degli autori dello studio, era adatto alla comunicazione acustica a lunga distanza in un ambiente leggermente confuso, per esempio una foresta del Giurassico. Oggi, tutte le specie di tettigonidi che utilizzano questi richiami musicali sono notturne, e presumibilmente questo tipo di richiamo è un adattamento alla vita notturna. 07 febbraio 2012. Nanoscale, la via nanoscopica alle celle fotovoltaiche. Il silicio nanocristallino utilizzato finora nella realizzazione di celle fotovoltaiche presentava numerosi inconvenienti, primo fra tutti la limitata capacità di assorbimento della radiazione luminosa. Un nuovo metodo di deposizione di questo materiale, basato su nanosfere cave, promette un notevole avanzamento. Piccole sfere cave di silicio nanocristallino potrebbero essere la chiave per permettere un notevole risparmio di materiale e di costi di produzione delle celle fotovoltaiche, secondo quanto pubblicato sulla rivista Nature Communications, a firma di un gruppo di ricercatori della Stanford University. Il silicio nanocristallino è un materiale fotovoltaico prezioso, ha un'alta efficienza elettrica e resiste anche alle alte temperature che si creano sotto il sole, e per questi due aspetti è decisamente superiore rispetto ad altri tipi di film solari, ha spiegato Shan Huifan, professore di ingegneria elettronica e coautore dello studio. L'inconveniente del silicio nanocristallino tuttavia è sempre stata una limitata capacità di assorbimento della luce, che richiede un complesso processo lavorativo per riuscire a stendere uno spessore di materiale adatto allo scopo. Le sfere, denominate nanoscale, sono realizzate con piccoli semi di silice rivestiti da uno strato di silicio. Il nucleo vetroso viene successivamente asportato utilizzando acido fluoridrico che lascia inalterato il guscio di silicio. La microstruttura così ottenuta è in grado di catturare e far circolare al proprio interno la luce che vi incide. Secondo i ricercatori, la luce circola lungo la circonferenza alcune volte, dando il tempo all'energia di essere assorbita gradualmente dal silicio. Quanto più rimane intrappolata nel materiale, tanto migliore sarà l'assorbimento. Con una stratificazione successiva, in alcune parti dello spettro si arriva a un incremento addirittura vicino al 75%. Le scale sferiche di dimensioni nanoscopiche massimizzano l'efficienza di assorbimento del film, permettono un facile accesso alla radiazione luminosa e poi la intrappolano con modalità sconosciute alle realizzazioni macroscopiche. È il potere delle nanotecnologie, ha commentato Jiao, coautore dello studio. Una volta dimostrato l'incremento di assorbimento, gli ingegneri hanno proceduto a dimostrare i vantaggi della nuova tecnica di produzione. In primo luogo, le nanoscale possono essere realizzate velocemente. La deposizione di un film piatto dello spessore di un micron di silicio monocristallino solido può richiedere ore, mentre per le nanoscale che raggiungono simili prestazioni in termini di assorbimento della luce possono sono sufficienti pochi minuti, ha spiegato Yan. La struttura a nanoscale in effetti utilizza una quantità di materiale notevolmente inferiore, solo un ventesimo rispetto al silicio nanocristallino solido. Un ventesimo del materiale costa ovviamente un ventesimo e pesa un ventesimo rispetto allo strato solido, ha concluso G. Questa circostanza potrebbe portare a una svolta nella produzione di celle fotovoltaiche con un migliori prestazioni. 11 febbraio 2012. Digiuno e cervello, scoperti i meccanismi di base. I tipi di neuroni che controllano i comportamenti alimentari sono solo due, detti AGRP e PONC. Entrambi ricevono input dai principali neurotrasmettitori del cervello, ma una nuova ricerca ha mostrato che solo i primi sono sensibili agli input eccitatori dei recettori NMDA, che governano la risposta al digiuno. La regolazione dei comportamenti alimentari da parte del cervello è demandata a due tipi di cellule, i neuroni che producono il peptide correlato alla proteina AGOT, AGRP, e quelli che producono proprio melanocortina, PONC. Finora gli studi avevano portato alla conclusione che i neuroni AGRP promuovessero l'assunzione di cibo e l'incremento di peso, mentre le cellule PONC erano state associate alla soppressione dell'appetito e alla perdita di peso. Ora un nuovo studio pubblicato sull'ultimo numero della rivista Neuron ha permesso di scoprire un cammino neurale che collega il digiuno all'attivazione dei neuroni AGRP, gettando una luce sui complessi meccanismi che controllano la ricerca di cibo. Considerato il ruolo critico dei comportamenti alimentari, c'è un grande interesse per la comprensione dell'attività dei neuroni AGRP e PONC, ha spiegato Bradford Lowell del Beth Israel Diakones Medical Center and Harvard Medical School, autore senior dello studio. Entrambi i tipi di neuroni ricevono abbondanti input di eccitazione e di inibizione, ma l'influenza di questi segnali non ha finora ricevuto molta attenzione. Lowell e colleghi hanno analizzato l'impatto degli input eccitatori sui neuroni ARP e PONC manipolando in ogni tipo di cellula i recettori postsinaptici per l'acido glutamico denominati NMDA. Questi recettori ricevono input dai principali neurotrasmettitori del cervello. L'aspetto più interessante è che nei topi l'alterazione del peso corporeo e dell'introito di cibo associata alla mancanza dei recettori NMDA si osserva solo se tale deficit riguarda i neuroni ARP, ma non i neuroni PONC. Perciò, questo tipo di informazione eccitatoria è critica solo per il funzionamento dei neuroni ARP. Il punto cruciale scoperto dai ricercatori è che il digiuno, condizione che attiva i neuroni ARP e promuove la ricerca di cibo e la conservazione di energia, è associato a un incremento degli input eccitatori e del numero delle spine dendritiche sui neuroni ARP. Le spine dendritiche sono protrusioni fisiche sul neurone che ricevono i segnali in arrivo. Queste variazioni indotte dal digiuno nei neuroni ARP, tuttavia, sono dipendenti anche dalla presenza di recettori NMDA. Considerati insieme, i risultati suggeriscono che l'informazione eccitatoria ricevuta dai recettori NMDA riveste un ruolo critico nella regolazione delle connessioni dei neuroni ARP e governa la risposta cellulare e comportamentale al digiuno. Il prossimo passo sarà identificare i neurotrasmettitori e gli ormoni che modulano gli input eccitatori ai neuroni ARP, nonché i meccanismi con i quali questa modulazione ha luogo, ha concluso Lowell. Ciò probabilmente consentirà una maggiore comprensione di come vari fattori controllino l'introito di cibo. 10 febbraio 2012. Fibre ottiche con funzioni elettroniche integrate. La tecnologia per connettere fibre ottiche e chip elettronici prevede attualmente procedure complesse. Un nuovo tipo di materiale cristallino promette di superare questa difficoltà, integrando le proprietà elettroniche direttamente nelle fibre. Per la prima volta un gruppo multidisciplinare di chimici, fisici e ingegneri della Penn State University coordinati da John Badding ha sviluppato materiali cristallini che permettono di integrare funzioni elettroniche ad alta velocità nelle fibre ottiche con cui sono realizzate. Le potenziali applicazioni comprendono le tecnologie per le telecomunicazioni e altre realizzazioni optoelettroniche, la tecnologia laser e dispositivi di rilevazione remota ad alta sensibilità. Una delle principali sfide tecnologiche attuali consiste nel poter scambiare informazioni tra elettronica e ottica in modo rapido ed efficiente. Le tecnologie esistenti hanno prodotto alcuni metodi per unire le fibre ottiche con i chip elettronici, i circuiti integrati in silicio che costituiscono i mattoni elementari della maggior parte dei dispositivi elettronici semiconduttori, come celle solari, LED, computer e telefoni cellulari. La fibra ottica è di solito un mezzo passivo che semplicemente trasporta la luce, mentre il chip è la parte che si occupa della parte elettronica del processo, ha spiegato Badding, che firma in proposito un articolo su Nature Photonics. Per esempio, la luce viene trasmessa da Londra a New York attraverso cavi in fibra ottica quando si effettua una videochiamata con il computer. Ma i computer e i dispositivi elettronici associati devono prendere il segnale luminoso e convertirlo in un'immagine tramite un processo elettronico denominato conversione ottica elettronica ottica. Una fibra intelligente, in linea di principio, potrebbe invece integrare tutte le funzioni elettroniche. L'integrazione di fibra ottica e chip è difficoltosa per molte ragioni. In primo luogo, le fibre sono cilindriche, mentre i chip sono piatti. La semplice connessione dei due dispositivi è una prima sfida. La seconda è l'allineamento dei pezzi di limitate dimensioni. Una fibra ottica è 10 volte più sottile di un capello umano. Sui chip, d'altra parte, vi sono cammini per guidare la luce che sono fino a 100 volte più piccoli, ha aggiunto Badding. Per risolvere questi problemi il gruppo ha adottato differenti approcci. Invece che connettere un chip piatto con una fibra ottica a sezione circolare, ha trovato il modo di costruire un nuovo tipo di fibra con una componente elettronica integrata. Per fare ciò i ricercatori hanno utilizzato tecniche di chimica ad alta pressione per depositare materiali semiconduttori in modo diretto, strato su strato, in minuscoli fori presenti nelle fibre ottiche. La maggiore svolta è che non è necessario integrare un intero chip nel prodotto finito. La maggiore difficoltà è stata nel costruire la giunzione, l'interfaccia attiva in cui hanno luogo tutti i processi elettronici direttamente all'interno della fibra, ha concluso Pierre A. Sazio, ricercatore dell'Università di Southampton nel Regno Unito, che ha partecipato allo studio. Inoltre, mentre la fabbricazione convenzionale dei chip richiede impianti da diversi milioni di dollari e camere bianche, il nostro processo può essere realizzato con un equipaggiamento più semplice che costa molto meno. 13 febbraio 2012. Dopo i 70 anni, troppe calorie uguale meno memoria. Superata questa età, un maggior introito calorico è correlato alla perdita di memoria o a un deterioramento cognitivo lieve, condizione considerata intermedia tra la normale diminuzione di memoria dovuta all'invecchiamento e la malattia di Alzheimer. Nei soggetti di età superiore a 70 anni, un introito calorico giornaliero tra 2.100 e 6.000 calorie può raddoppiare il rischio di perdita di memoria o di deterioramento cognitivo lieve, mild cognitive impairment, MC, è quanto afferma un recente studio condotto da Jonas e Jeda della Mayo Clinic di Scott Tisdale in Arizona, che verrà presentato all'annuale convegno dell'American Academy of Neurology in programma a New Orleans dal 21 al 28 aprile. Lo schema dose-risposta che abbiamo osservato è estremamente semplice. Quanto più è elevato il consumo di calorie, tanto maggiore è il rischio di MC, che rappresenta lo stadio intermedio tra una normale diminuzione della capacità mnemonica che accompagna l'invecchiamento e la malattia di Alzheimer, ha spiegato Jeda. Lo studio ha coinvolto 1.233 persone di età compresa tra 70 e 89 anni senza sintomi di chiara demenza, tutti residenti nella contea di Olmsted, nel Minnesota. Di questi, 163 erano affetti da MC. Ai volontari era richiesto di tenere un diario con il conteggio delle calorie assunte giornalmente con i cibi o le bevande, e sulla base dell'introito calorico sono stati suddivisi in tre gruppi di pari dimensioni. Un terzo dei partecipanti consumava tra 600 e 1526 calorie al giorno, un altro terzo tra 1526 e 2143, mentre l'ultimo consumava tra 2143 e 6000 calorie al giorno. Dall'analisi dei dati disponibili, anche aggiustandoli per fattori confondenti quali livello di istruzione, pregressi eventi di ictus e diagnosi di diabete, nonché per altri fattori in grado di aumentare il rischio di perdita di memoria, si è così riscontrato che il rischio di MC è più che doppio nel gruppo con il maggior introito calorico. Nel gruppo caratterizzato dal consumo medio, per contro, non è stato evidenziato alcun aumento del rischio. Leggendo i dati potremmo quindi concludere che seguire una dieta equilibrata è anche un modo per prevenire la perdita di memoria nella terza età, ha concluso Jeda. Partito Vega, il piccolo grande lanciatore europeo. Oggi, 13 febbraio, è partito per il suo volo inaugurale dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, il piccolo lanciatore Vega dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Con questo lancio, l'Europa completa la gamma di lanciatori di cui dispone, aggiungendo i 1500 kg di capacità media di Vega ai payload intermedi dei Soyuz lanciati da Kourou in collaborazione con la Russia e ai carichi pesanti della famiglia Ariane. Vega è un programma dell'ESA finanziato da Italia, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia. La sua realizzazione ha visto un'importante partecipazione dell'Italia, che ha contribuito al 65% circa dei costi. Capofila industriale è la ELV S.p.A., società appartenente per il 70% ad Avio e per il 30% all'Agenzia Spaziale Italiana, ASI. Mentre il segmento di terra è stato affidato a Vitrocisset e CGS, e molte altre PMI italiane hanno partecipato al programma. Importante anche il contributo della comunità scientifica italiana, sia per quel che riguarda la concezione e lo sviluppo di Vega, sia per il payload che inserirà in orbita nel suo primo volo, il satellite Lares, ideato da un team scientifico delle Università del Salento e della Sapienza. Vega, l'Italia e la Sapienza. La Sapienza decolla con il lanciatore Vega, un progetto della Comunità Scientifica Nazionale. Il vettore fu concepito da Carlo Bongiorno, illustre docente scomparso recentemente. L'Ateneo ha contribuito allo sviluppo di molte soluzioni tecnologiche. Conto alla rovescia per il lancio inaugurale di Vega, il più piccolo della famiglia europea dei lanciatori, sviluppato dall'ESA con il contributo decisivo dell'Italia, che ha coperto circa il 65% dei costi di sviluppo. L'Italia ha assunto la responsabilità industriale del progetto, con la realizzazione del lanciatore affidata ad ELV ed Avio dell'Avio Group, e con Vitrocisset e CGS che hanno realizzato la base di lancio. Nella missione inaugurale sarà immesso in orbita un satellite scientifico italiano, il Lares, che realizzerà misure di grande interesse per la fisica gravitazionale e le scienze della Terra, nel quale hanno avuto ruolo primario anche ricercatori della Sapienza. Per la prima volta il nostro paese mostra con la realizzazione di questo progetto di aver raggiunto la capacità a livello scientifico, tecnologico ed industriale di sviluppare e gestire un sistema di grande complessità come quello di un vettore spaziale. Solo la Francia in Europa poteva finora vantare questa capacità. Salvo rinvii, la data stabilita per il lancio è prevista per il 13 febbraio alle ore 1200 ora italiana. Per seguire in diretta dalla base spaziale europea di Kourou in Guyana francese le fasi finali di preparazione e lancio, l'area di ingegneria aerospaziale della Sapienza ha organizzato un collegamento in streaming da Kourou a partire dalle ore 1000. L'iniziativa si terrà nell'aula del chiostro dell'edificio di ingegneria, in via Eudossiana 18 a Roma. Il contributo della Sapienza. L'idea stessa del Vega è nata nei locali della Sapienza, sul tavolo di lavoro di Carlo Bongiorno, illustre docente scomparso 3 mesi fa, e molte delle soluzioni tecnologiche di cui è dotato Vega hanno il marchio della Sapienza. Un contributo preminente è venuto dal gruppo di docenti del settore propulsivo. Basti pensare che l'utilizzo dell'elio come gas pressurizzante dei tre stadi propulsivi a propellente solido, ideato su basi puramente teoriche dai docenti Maurizio Di Giacinto e Bernardo Favini, ha consentito di evitare comportamenti anomali, fluttuazioni di pressione altrimenti presenti. L'ESA ha verificato l'efficacia di questa innovativa soluzione mediante un test specifico effettuato a Kourou. La stessa unità di ricerca ha per conto dell'ESA la fase di sviluppo e realizzazione dell'intero sistema, sviluppando accuratissime metodologie e modelli di analisi e simulazione del comportamento dei motori a propellenti solidi, che sono ora entrate di diritto a far parte degli standard progettuali dell'ESA. Sempre per quanto riguarda l'apparato propulsivo è stato anche rilevante il contributo del team di ricerca dei docenti Marcello Onofri e Francesco Nasuti, che ha sviluppato sofisticati strumenti di simulazione numerica per predire le condizioni di flusso e ablazione delle superfici interne degli ugelli propulsivi. Va sottolineato che il fenomeno dell'ablazione del carbon fratto carbon negli ugelli si è rivelato fondamentale nel condizionare la tenuta e le prestazioni complessive dei motori di Vega. Contributo importante è stato anche quello fornito dai ricercatori che si sono dedicati allo studio delle strutture di Vega. Il gruppo di Paolo Gaudenzi ha le verifiche strutturali degli involucri in composito dei motori a propellente solido, contribuendo a modifiche strutturali e allo sviluppo di specifiche indagini sperimentali. Franco Mastroddi si è dedicato all'analisi degli aspetti di aeroelasticità del lanciatore insieme con Fulvio Stella, che si è anche occupato di problemi di separazione tra gli stadi del lanciatore. La Sapienza ha anche fornito all'Avventura Vega un'elevata qualità in termini di formazione di giovani ingegneri, che sono certo i coprotagonisti di questo progetto. Gran parte dei responsabili industriali dei diversi settori coinvolti vengono dal Master di Sistemi di Trasporto Spaziale. Note tecniche. Un sistema che consenta di collocare in orbita un satellite è costituito essenzialmente da tre elementi: il satellite stesso, la missione che deve svolgere, cioè quale tipologia di orbita è prevista per quel satellite, e la potenza fratto energia necessaria per soddisfare la missione, cioè lanciatori con differenti livelli di spinta e di impulso totale. In termini pratici, quindi, ogni classe di satelliti fratto missioni richiede uno specifico lanciatore. L'Europa, per garantirsi un autonomo accesso allo spazio, si è quindi dotata di un'intera famiglia di lanciatori, ognuno dei quali soddisfa esigenze diverse. In particolare, Ariane 5 colloca in orbita satelliti di peso elevato, per esempio, satelliti di telecomunicazioni del peso di 4 o 5 tonnellate su un'orbita che tipicamente per queste missioni è a una distanza di 36.000 km dalla Terra. Soyuz colloca in orbita satelliti di minor peso, per esempio per la navigazione, come i satelliti per il GPS, che operano su orbite di circa 20.000 km da Terra. Vega opererà invece per missioni scientifiche e per satelliti di osservazione della Terra del peso di 502.000 kg, orbitanti a distanze di 300.000 km da Terra. Il progetto Vega ha rappresentato per l'industria italiana dei lanciatori un importantissimo salto tecnologico. Prima del Vega il gruppo Avio svolgeva essenzialmente un ruolo manifatturiero finalizzato alla produzione dei booster di propellenti solidi e a specifici componenti degli apparati propulsivi, turbopompe e simili. Oggi è in grado di progettare e gestire l'intero sistema lanciatore, divenendo così assieme alla Astrium franco-tedesca l'unica industria europea capace di coprire questo ruolo. Attualmente è previsto un programma di iniziale consolidamento del lanciatore che prevede 5 lanci con una cadenza di 2 l'anno, seguita da una successiva stabilizzazione a 3 lanci l'anno.